In questa nuova puntata vogliamo raccontarvi la nostra esperienza sulla mostra Conflitti, litigi e altre rotture, che si è tenuta nella nostra scuola a novembre. Abbiamo come ospite il curatore della mostra, Cesare Menchi. Nome?
Cesare.
Cognome?
Menchi.
Professione?
Educatore professionale.
Anno di nascita?
1900. Si può rubare qui? Devo dire la verità?
Sì.
Vabbè, dai, 1975.
Che il vento non può spegnere. Io credo in questa vita, credo in me.
Qual è lo scopo di questa mostra?
Dare una bella opportunità a tutti i ragazzi di questa scuola.
Credo in questa vita, credo in me. Credo
nel... Qual è la differenza tra conflitto e violenza?
No, ma subito siete andati su questa roba importante. Allora, il conflitto fra conflitto e violenza, non lo so, secondo me lo dovete dire voi, perché poi alla fine tutti i ragazzi della scuola secondaria e qualcuno anche della primaria, le ultime classi, hanno partecipato alla mostra, che in realtà non era una mostra nel senso che si andava a vedere qualcosa, ma era una mostra interattiva, nel senso che tutti gli studenti sono andati ed hanno sperimentato, hanno fatto delle cose.
Io credo in una vita, credo in te.
Dalla violenza non troviamo una grossa via d'uscita, cioè la violenza è un po' un azzeramento, un po' toglie tutto, mentre il conflitto è una posizione in cui noi possiamo lavorare per fare dei movimenti, per imparare delle cose, per avere un confronto, ovviamente in un'ottica costruttiva.
Vince sempre sulle tenebre.
Vi do qualche dato. Allora, la mostra è stata aperta per 15 giorni, hanno partecipato circa 400 ragazzi e una sessantina di adulti. Abbiamo approfittato per farla fare anche ad alcuni team di insegnanti che l'hanno fatta proprio come ragazzi. Hanno avuto un diario di bordo, se la sono lavorata e ne sono usciti, diciamo, quello che ci ha colpito è che tutti sono usciti in maniera abbastanza cresciuta, ecco, ognuno ha preso qualcosa da questa mostra. È chiaro che qualcuno ha preso di più, qualcuno ha preso delle cose più vicine al proprio sentire, qualcuno ha preso delle cose forse un pochino più didattiche, ecco, soprattutto mi riferisco a quando le persone compilavano il diario di bordo così in maniera modello compito scolastico, ecco, in realtà, e questo ce l'avete insegnato voi ragazzi, la cosa più interessante è che vi siete messi in gioco, ecco, e quindi è importante anche questo momento un po' di restituzione, questo momento di radio dove voi fate l'intervista a me, però anch'io c'ho modo di capire quello che è successo.
Ci può dire una canzone che ha segnato la sua vita?
Tante canzoni hanno segnato la mia vita. Partiamo da Luciano Ligabue, una roba un pochino più datata, però si riallaccia alla mia adolescenza. Ho messo via, di Luciano Ligabue.
Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa. Il comodino c'è una mina, tu si le dà se mi lavate. Ho messo via gli impiattini, dicono, non ho l'età. Se si voltano un momento, io ci rigioco perché a me va. Ho messo via un po' di illusioni che prima o poi basta così. Ho messo via due o tre cartoni e comunque so che sono lì. Ho messo via un po' di consigli, dico noi, facile. Li ho messi via perché a sbagliare sono bravissimo da me. Mi sto facendo un po' di posto e che mi aspetto, chi lo sa. Che posto vuoto ce n'è stato, ce ne sarà. Ho messo via un bel po' di cose, ma non mi spiego mai perché io non riesco a mettere via te.
Quando siete arrivati alla mostra, noi utilizzavamo un'immagine, no? Che era l'immagine dei ricci all'interno dell'albero, che, essendo due ricci molto diversi, dovevano trovare una giusta distanza per poter stare nello stesso albero, quindi vi regalavamo proprio un'immagine che era questa, legata a due animalini che poi sono stati anche raffigurati. Ora, essendo alla radio, Riccardo, riesci a descrivere un po' quello che hai visto quando sei arrivato, cioè come era costituita questa mostra, come era fatta?
Appena siamo arrivati alla mostra sono stato sorpreso dai gazebi, dove c'erano dove era strutturata questa mostra, e ci hanno dato questo diario di bordo, e che mentre aspettavamo di entrare nei gazebi dovevamo completare delle pagine, e poi siamo entrati dentro e ogni gazebo aveva dei pannelli. C'erano in questi diari di bordo e dovevamo scrivere quello che pensavamo di questi pannelli.
Allora, la parte che mi ha colpito di più è stata la tappa numero 17, nella quale dovevamo far capire ai compagni cosa stavamo facendo tramite l'ombra che era riflessa da una luce dietro di noi su un pannello bianco, su un telo bianco. Volevo sapere perché a volte è difficile dire di no alle persone anche che ci stanno più care.
Il pannello 17 era legato al linguaggio del corpo, cioè era un pannello in cui vi chiedevamo in maniera anche molto scherzosa, tramite il gioco delle ombre, che è quello che tu richiamavi prima, appunto modi diversi di dire no. Perché questo? Questo perché il dire no è qualcosa di difficile rispetto a... alla relazione con gli altri, cioè quando si entra in relazione con gli altri il saper dire no diventa importante, perché spesso le richieste, soprattutto degli altri, degli amici, il pannello 16 infatti ci diceva proprio questo, quando i tuoi amici ti chiedono qualcosa che magari non è proprio giusto, poi diventa difficile dire no, perché spesso si tende a dire di sì anche se quella cosa non ci convince troppo. Un altro focus che proponeva il pannello 17 era la lettura del dire no, cioè saper capire anche che quello che abbiamo davanti ci dice di no senza dircelo, in un certo senso, con il linguaggio del corpo. Ecco perché vi chiedevamo appunto di fare dei mimi. Approfitto di questa domanda perché il pannello 17 è un pannello che storicamente crea più attrazione nei ragazzi, cioè è un pannello dove vi piace starci, è un pannello dove ci perdete anche più tempo, e spesso i nostri interventi sono lì, proprio in quel pannello in cui vi chiediamo di scorrere in avanti per non fare tappo, cioè per non perdere troppo tempo in quel passaggio.
Perché quando le persone subiscono violenza e vengono bullizzate non riescono quasi mai a trovare le forze per riprendersi e reagire?
Allora, io ho una mia idea rispetto a questa domanda, però vorrei chiedere a voi, dopo che avete fatto la mostra e quindi siete persone competenti, se qualcuno può rispondere alla tua domanda, se avete delle idee precise, se questa mostra vi ha fatto riflettere su questa roba, cioè perché, la domanda è perché quando subisco un atto di bullismo non riesco a reagire?
Perché ci si sente più deboli.
Sì, allora, sicuramente il bullismo è chiaro che lavora su una debolezza, sicuramente. Aggiungerei semplicemente un'altra roba. Secondo me il bullismo lavora sulla dinamica del gruppo. È un po' come quello si diceva prima sul no. Come diventa difficile dire no a un amico o a un gruppo che ti chiede delle cose, anche se non sono giuste, a volte diventa un po' complicato andare contro quel gruppo, anche se quel gruppo fa delle azioni contro di te, un po' perché si ha paura, un po' perché si è messi in minoranza, un po' perché quell'atto lavora su delle questioni importanti di ognuno di noi, e quindi a volte non si sa bene neanche dove poter chiedere aiuto, a chi chiedere aiuto.
Come posso io non celebrarti lì? vita, oh vita, oh.
Cosa pensa del bullismo?
In questo caso, più che pensare, forse, diciamo, mi sono reso parte attiva per lavorare un po' contro il bullismo. Cioè, la presenza di questa mostra all'interno dell'Istituto Comprensivo, che io insieme agli operatori del CIAF ci siamo presi carico di portare. Però vi ricordo che la mostra è stata chiesta dalla scuola, quindi è stato proprio un lavoro d'équipe. Io sono stato insieme ad altre persone la persona che l'ha tenuta aperta, quindi oltre a un pensiero abbiamo proprio voluto far qualcosa per andare un po' contro il bullismo. E questa non mi sembra una cosa importante, non abbiamo scelto di fare una conferenza come spesso oggi si fa una bella conferenza contro il cyberbullismo, si va tutti a ascoltare quello che succede, e però quella conferenza rimane là, cioè finita la conferenza si torna ognuno su quell'autobus, su quel banco di scuola, in quel giardino dove veniamo bullizzati. Con questa mostra abbiamo voluto dare degli strumenti concreti a tutti i ragazzi per poter lavorare le relazioni, per poter far funzionare le relazioni, per farvi litigare, perché sostanzialmente i bulli non sanno litigare, o meglio litigano male e bullizzano. Mentre, come si è imparato dalla mostra, in un buon litigio, in un buon conflitto, si riesce a stare nelle relazioni, a lavorare nelle relazioni, pur nello scontro. Ecco. Nel bullismo forse c'è più violenza che scontro, ecco, o meglio, quello scontro diventa poi violenza, con l'aggravante che viene ampliato nel gruppo. Vita, oh vita.
Socializza, ritmo mozzarella, pomodoro con una pizza. L'attività numero 9, allarme rosso, consisteva nel dire se una soluzione era giusta quando ti arrabbiavi, oppure se non era adeguata, segnando sul diario di bordo o un fulmine che significava non ci provare, o due nuvole che significavano chissà, magari funziona, o un sole sorridente che significava perfetto, la soluzione giusta. Questa attività, secondo me, serviva a capire se stessi, ma anche a far capire agli altri come comportarsi quando ci si arrabbia.
Perfetto, hai toccato la corda giusta. Allora, questa è un'attività che propone una autoriflessione, cioè un come mi sento io in quel momento, cioè quando succede quella roba là. Però lavorando questo pannello, di solito in gruppetti di 4-5 ragazzi, è chiaro che poi poteva scaturire un confronto. Questo è un aspetto molto dinamico all'interno della mostra, che è un po' ripetuto anche in altri pannelli, però è interessantissimo, perché, per fare un esempio, c'è chi quando è arrabbiato vuole essere lasciato solo, e c'è chi invece quando è arrabbiato vuole che qualcuno gli stia vicino. Allora si capisce che queste sono due dimensioni veramente opposte sulla stessa arrabbiatura. Quindi che cosa si può dire? Che se io metto insieme due persone così opposte, probabilmente le scintille scattano. Se invece questo ce lo diciamo prima, cioè quando io sono arrabbiato lasciami solo, in un certo senso abbiamo un po' l'autorizzazione, no? A far sì che magari ci prendiamo del tempo mentre a parlare con l'altro. Ecco, questa è proprio la dimensione di cui si parlava prima, cioè l'iniziare a trovare i giusti rapporti fra persone, che è un po' la prevenzione al bullismo, cioè il porre l'attenzione su queste dinamiche di gruppo. Un cantante, un panettiere a Damasco,
una stella distante, un pianoforte. Hai mai avuto un atto di bullismo?
No, inteso come atto di bullismo vero e proprio. Certo, quando facevo le scuole anch'io venivo preso in giro, anch'io venivo deriso, però ecco, non proprio atti di bullismo. Tu hai mai avuto atti di bullismo?
No.
Conosci atti di bullismo in questa scuola? L'hai mai visti?
Io sono riuscita a capire cosa, diciamo, ha provato una mia amica. Perché in questa scuola lei è stata bullizzata da degli altri ragazzi, e io dicevo, sì, ti hanno bullizzato, ma non è che... Invece ho capito che lei deve aver fatto i capari parecchissimo. La prima a sapere se stava io, né la sua mamma, né suo fratello, che secondo me era una cosa sbagliata, ma non avendo mai subito bullismo, non so nemmeno se ti senti di dirlo. Comunque lei, io vedo sempre che quando me l'ha detto è iniziata a piangere. Io dicevo, ma chissà perché, magari mi sembrava anche strano. Però ora che ho capito come mai, penso che abbia fatto bene a dirlo a me. Anche perché se no ti tieni sempre preso sulle spalle fino a fartelo pesare troppo. E poi io l'ho... Lei è riuscita a dirlo anche alla mia mamma, perché prima diceva io non l'ho mai detto alla mia mamma, non l'ho mai detto a mio fratello, non l'ho mai detto a nessuno. E quando l'ha detto a me, se la sua mamma non penso lo sappia ancora, però comunque l'ha detto anche alla mia, quindi penso le abbia dato la verità.
Infatti mi allaccio a questa cosa perché uno dei focus della mostra sul bullismo preciso era il pannello numero 10, in cui vi chiedevamo se assisto a un atto di bullismo. Lì chiedeva nell'atto di bullismo sull'autobus, c'era proprio la domanda se ce la faccio o non ce la faccio a parlarne con gli adulti. Ecco, questo era un gancio molto importante che ha presentato la mostra, perché forse, e si lega a quello che tu stavi dicendo te, proprio il parlarne sicuramente è importante, è una bella ancora di salvezza. Quando siamo di fronte a un caso di bullismo, forse il parlarne con una persona adulta è ancora più importante. Quindi, come nel tuo caso, forse prima parlarne con un'amica ti serve un po' per sdoganare il problema, per tirarlo un po' fuori e poi per essere pronti per arrivare a un adulto. Approfitto di dire, non necessariamente l'adulto può essere il tuo genitore, può essere il genitore di un'amica, può essere un conoscente, può essere uno zio, può essere un insegnante, può essere il prete, può essere l'educatore, può essere una persona adulta.
Ultimo libro letto?
L'ultimo libro di svago che ho letto è stata, mi sembra, Il diario della bicicletta di Margherita Hack, questa astrofisica che è una sorta di autobiografia di quando lei abitava a Firenze, in un quartiere di Firenze, e che ve lo consiglio, tra l'altro è un libro molto piccolino, si trova anche in biblioteca a Terranuova, è un libro che mi ha toccato, personalmente mi ha toccato molto.
Si può consigliare un libro?
Allora, Matilde, il libro lo consiglio a te o a tutti? Perché penso che i libri siano qualcosa di abbastanza personale. Cioè, io ci sono dei libri che apro, leggo 5 pagine e le richiudo, e invece ci sono dei libri che apro e in 3 ore riesco a finirli, e io non sono un lettore. C'è un libro però che mi porto dietro da sempre, che è Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, e c'è un pezzo che io adoro in Alice nel Paese delle Meraviglie, quando Alice ha questo dialogo meraviglioso con il brucaliffo. Io non so se avete l'immagine, questo brucaliffo che è seduto e che gli chiede: chi sei tu? E Alice non sa rispondere perché non sa chi è.
C'è una canzone che ci può consigliare che gli piace del suo lavoro?
Ma allora, diciamo, c'è una canzone che a me è stata consigliata quando decisi di cominciare a fare questo lavoro, e che oggettivamente un po' datata, ma penso sia abbastanza in linea, è Pink Floyd, Another Brick in the Wall, che penso sia la prima canzone a sfondo pedagogico, così mi è stata raccontata, insomma, io ci ho creduto, non lo so, non ho fatto un'analisi.
Qual è la radio che ascolta?
Allora, io chiaramente ascolto Radio Web dell'Istituto Comprensivo di Terranova Bracciolini, e qui potete fare l'applauso così che si sente uno spot. E andrò anche a risentirmi questa intervista, così che potrò essere criticato anche da amici e parenti. Quando sono in macchina però, e la mia macchina non mi fa ascoltare la Radio Web, io faccio dei saltelli, principalmente fra due radio. Radio DJ e RDS. Vi spiego perché saltello. Saltello perché Radio DJ mi piace molto, però il format di quella radio prevede molta pubblicità. Non so se l'avete studiato, però c'è una cadenza molto precisa. Radiogiornale, 3 minuti pubblicità, intervento, canzone, eccetera. RDS invece sembra avere molta meno pubblicità e passano della buona musica. Quindi le alterno a seconda però della pubblicità. Ecco, non tanto a seconda di altre questioni. Sì, quando ci sono delle pubblicità cambio radio.
Io ho il pannello 19. Questo pannello rappresenta due disegni con due scelte. Il primo disegno, che reputo la scelta sbagliata, rappresenta un ragazzo che ha subito un dispetto da un altro. Allora, per vendicarsi, il ragazzo che ha subito il dispetto dice la brutta cosa che ha fatto l'altro davanti a tutti, così facendogli fare una brutta cosa. Invece la seconda scelta, che per me è quella migliore, il ragazzo gli diceva la brutta cosa in privato per fargli capire che aveva fatto una cosa sbagliata e così lui si è anche dimostrato una persona matura.
Va bene, grazie Diego per la domanda non domanda, o meglio, come dire, per averci fatto notare questo pannello importante. Allora, in realtà, come in tutta la mostra, non c'è una scelta giusta o una scelta sbagliata. Ci sono delle scelte che noi possiamo in questo caso leggere, vedere. Quello che proponeva il pannello qui era molto preciso, cioè quando noi andiamo a lavorare un conflitto è importante scegliere il momento giusto, perché se vogliamo ottenere da quel conflitto un momento di confronto, di crescita, un passaggio, è importante che noi ci possiamo prendere un tempo per lavorare appunto quel conflitto e per far sì che possiamo in un certo senso comprenderlo e volendo anche risolverlo. Non necessariamente i conflitti vanno risolti. Il tempo giusto in questo caso ci permette di non aumentare l'escalation di quel conflitto, perché una roba fatta in mezzo a tutti o di corsa o aprendo una porta urlando contro qualcuno e richiudendola, è chiaro che diventa un conflitto a senso unico che ha poco senso. In questo caso la scelta, come tu ci indicavi, di prendere i due ragazzi e si prendono un tempo per andare a ridiscutere di quello che è successo, mi sembra, anche per me, è un po' quello che io mi sento più appropriato in quel momento. Allora Ginevra, ribaltiamo gli ordini, ti faccio una domanda. Quanto è servita a questa scuola questa mostra?
Secondo me abbastanza, perché ci sono delle persone, cioè, che vengono bullizzate, e anche ai bulli è servita la mostra per capire anche un po' come ci si sente.
Okay, questo è importante quello che tu ci stai dicendo, perché probabilmente abbiamo scelto l'argomento giusto. Infatti ci stavamo interrogando dopo la mostra sul fatto che probabilmente fra 3 anni andrebbe rifatta, cioè qualcuno dice anche meno, in realtà l'avete già fatta tutti, prima, seconda e terza, fra 3 anni la terza, che ci sarà fra 3 anni, è una delle classi che non l'avrà fatta, insomma, sarà nuova.
Da dove è partita l'idea di fare questa mostra?
Allora, l'idea di fare questa mostra è una cosa molto precisa. Un gruppo di insegnanti di questo istituto comprensivo aveva fatto un corso di formazione con il centro psicopedagogico per la gestione dei conflitti e la pace di Piacenza, e al termine di questo percorso, sul metodo del litigare bene, sul metodo del, su come gestire le classi, insomma, su come gestire voi studenti. E dopo quel corso di formazione, una delle proposte fu appunto quella di poter lavorare su questa tematica. Quindi la scuola ha chiesto un aiuto all'amministrazione comunale. E l'amministrazione comunale, quando ha capito l'importanza dell'argomento e anche il lavoro che c'era stato dietro da parte della scuola, invece di dire sì la facciamo, no, non la facciamo, ha fatto un'altra operazione, ha rilanciato. ci ha detto sì, la mostra la vogliamo fare, però la vogliamo inserire in un progetto più grande ancora, dove si possa dare una mano anche ai genitori. Infatti ci sono delle serate per i genitori all'aula del consiglio, dove i genitori possano andare e prendere delle informazioni sulla genitorialità. Continua il lavoro con gli insegnanti e in più c'era quest'anno prevista l'allestimento di questa mostra, quindi qualcosa rivolto direttamente a voi ragazzi su un argomento che secondo noi in questo momento è molto importante e soprattutto, aggiungo, fatto in un modo molto particolare, cioè rendendovi attivi, ripeto, non facendo una conferenza o dicendo semplicemente delle cose. Infatti vi faccio notare che dentro ai gazebi della mostra i ragazzi erano da soli, cioè solo i ragazzi, non c'era intervento di adulti. Abbiamo fatto entrare degli adulti, ma come vi abbiamo spiegato erano degli studenti del liceo, quindi comunque persone di 17-18 anni, molto vicine a voi, senza una formazione specifica, e il loro ruolo era proprio limitato a far scorrere le persone dentro i gazebi o rileggere delle cose che non erano chiare. Quindi ecco, una mostra veramente dedicata ai ragazzi e dove solo i ragazzi sono potuti entrare. If you're gonna live, then live it up. And if you're gonna give, then give it up. If you're gonna walk the earth, then walk it proud. And if you're gonna say the word, got to say it loud. Say you gotta fight, fight, fight for your mind. You gotta fight, fight.
Ci avete detto all'incontro che la mostra prima era stata in Svizzera?
No, allora, c'è da dire che questa mostra è unica nel suo genere e appunto è stata inventata da questo CPP di Piacenza. Queste persone che sono dei formatori lavorano un po' in tutta Italia. Piacenza è un po' più a nord rispetto a noi, rispetto alla Toscana, quindi è stata in Svizzera, nel cantone dove si parla italiano, perché la mostra non è tradotta, perché alcune persone hanno fatto, alcuni insegnanti sono stati a fare corsi a Piacenza e di lì hanno portato la mostra in Svizzera. La piccola curiosità ve la do: io sabato pomeriggio insieme agli operatori del CIAF siamo stati a smontare la mostra tutto il pomeriggio, quindi abbiamo smontato i gazebi e la mostra è ripartita su un furgoncino, su un Nissan Serena che ha dormito a Terranova per sabato notte, furgoncino insieme all'autista, e sono ripartiti per andare a Piacenza, perché ci hanno detto che la mostra non riaprirà subito, cioè da oggi da lunedì a Bologna, ma a Bologna aprirà a metà gennaio, quindi la mostra si riposa un attimino e a metà gennaio verrà riallestita a Bologna all'interno di un'altra scuola. È una mostra che è attiva da una decina d'anni e quella che avete visitato voi è la seconda versione, perché la prima versione si era deteriorata e anche perché nella prima versione c'erano delle cose che non andavano tanto bene. Infatti, se avete notato, alla fine della mostra vi abbiamo chiesto di lasciare un messaggio. All'interno di questo messaggio potevate dirci se la mostra vi era piaciuta, altre cose in generale, se c'era qualcosa che non andava. Dai messaggi che erano venuti fuori, la prima versione c'erano dei pannelli che non piacevano molto e che sono stati cambiati. Ancora nella curiosità vi racconto l'aneddoto, sono rimaste due cose della mostra vecchia, che sono la prima, il pannello con i ricci, che sono raffigurati in quel tabellone di legno con due manopolone, stavo cercando il nome dei ricci, che sono Dottor Spino e Rock and Pork. Quella è la prima cosa rimasta, infatti si vedeva, era una cosa molto vecchia. La seconda cosa che era rimasta dalla prima mostra era la storia di Don Chisciotte e Sancho Panza, Cioè a un certo punto, se avete notato, all'interno della mostra c'erano dei pannelli dopo ogni gazebo che parlavano di questi due personaggi che sono Don Chisciotte e Sancho Panza. Qualcuno non li ha letti, qualcuno è andato avanti velocemente, però ecco, c'era un po' questa roba, perché Don Chisciotte in un certo senso andava, pur nella sua follia, a fare una guerra contro questi mulini a vento, a creare dei conflitti anche laddove probabilmente si poteva non trovarli. Però ecco, era interessante il fatto, no, che Don Chisciotte andava alla ricerca in un certo senso del conflitto.
Il titolo del pannello numero 11 è Che bestia sei. Questo pannello è formato da 5 animali e ogni animale ha una descrizione. E il camaleonte, la descrizione mi adeguo a quello che l'altro propone, dice pensa. L'aquila, mi impongo sull'altro, lotto per averla vinta. Volpe, cerca il compromesso, mercanteggio e cedo se guadagno qualcosa anch'io. Tartaruga, preferisco fuggire, evitare o ignorare il conflitto. Delfino, cerco di capire quello che vuole l'altro, ma esprimo anch'io quello che voglio. Propongo soluzioni che soddisfano entrambi il più possibile. Lei che bestia è?
Non lo so, io penso ad essere il porcospino, che tu non hai citato ma che forse mi rappresenta più degli altri, cioè quello che sta nel conflitto, perché ci vuole stare, ci sa stare, e è lì che sta cercando la distanza giusta. Ti dico il porcospino perché in effetti forse ho un pezzettino di tutti questi animali, però non sono definitivamente nessuno. Lo scopo di questo pannello era infatti quello di farvi un po' riflettere, no? Sullo stile che ognuno di noi ha nell'affrontare un conflitto, e ce l'ha fatto con queste immagini, cioè ci ha fatto riflettere con queste immagini degli animali. La cosa interessante è che era, se alzavate il pannello dell'animale, sotto trovavate anche vantaggi e svantaggi dello stesso animale, proprio perché l'idea era quello di farvi riflettere sullo stile che ognuno di noi ha di fare i conflitti e di muoversi all'interno del conflitto. Te invece che animale avevi scelto?
Delfino.
Ci può lasciare un messaggio, un ricordo, una frase che possiamo portarci nel cammino della nostra vita?
Facciamo così. Siccome abbiamo parlato della mostra, io vi racconto la storia dei due ricci, che forse è appropriata. Allora, ci sono questi due ricci che si chiamano Dottor Spino e Rock and Pork, che sono due porcospini che, come si capisce dal nome, sono personaggi molto diversi. Uno molto amante del rock, quindi legato anche alla radio web, insomma, quello giusto, quello ci sta dentro, mentre Dottor Spino è quello un pochino più intellettuale. Allora, questi due ricci si trovano a vivere nello stesso albero e la condivisione di questo spazio è per loro sufficientemente difficile, perché oggettivamente in questa diversità non è facile stare insieme. In più, in questo periodo, non so se avete visto, è ricaduta la neve in montagna. Abbiamo questo problema a Terranova, che abbiamo gli alberi senza riscaldamento, e quindi, non avendo il riscaldamento, di notte questi due ricci devono stare anche sufficientemente vicino per farsi caldo. Però il problema è che hanno le spine, quindi se stanno troppo lontani, per problema delle spine, trovano freddo. Se stanno troppo vicini, rischiano di pungersi. E quindi diventa un lavoro importante, un lavoro di distanza. E il messaggio è questo, è che quando appunto stiamo con gli altri, probabilmente dobbiamo proprio riuscire a trovare la giusta distanza per poter stare con gli altri, sia per avere caldo, sia per stare bene, ma, come dico io, anche per avere una crescita da questa relazione, da questo stare alla giusta distanza.
Hanno partecipato al programma Francesco,
Matilde,
Nicla,
We don't need no
Mia,
education.
Luca,
Luis,
Carolina,
We don't need no
Angelica,
Andrea,
Ginevra,
Antonello,
no,
e Diego,
Riccardo.
Abbiamo ascoltato Credo di Giorgia, Ho messo via di Ligabue,
Another Brick in the Wall di Pink Floyd. Fight for Your Mind di Ben Harper.
Un saluto dai ragazzi della web radio di Terra Nuova
e da Cesare.